Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Federica De Stefani di Oepli ci fornisce le istruzioni per il trattamento dei dati nel marketing secondo le nuove disposizioni del GDPR. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per aver deciso di partecipare a questo workshop che è ha un titolo un pochino ambizioso, perché è marketing e GDPR, istruzioni per l'uso. Sembra una cosa un po' difficile dare delle istruzioni che possano spiegare come utilizzare il marketing nel pieno rispetto della normativa relativa al GDPR. In realtà vedremo che è molto più semplice di quello che si può pensare, di conseguenza basta seguire determinati ragionamenti e basta seguire determinati accorgimenti e risulta tutto molto lineare. Allora, innanzitutto due parole su di me, questa è più o meno quella che sono io in questo momento. Lo faccio perché di solito le informazioni che do sono informazioni che sono assolutamente contrarie a quanto viene percepito dall'uomo medio. Quindi, diciamo, nell'immaginario collettivo ci sono dei procedimenti e ci sono dei meccanismi che in realtà sono sbagliati per l'applicazione del GDPR. Quindi quello che vi dirò non è il frutto del fatto che magari stanotte abbia dormito poco e male. In realtà ho approfondito, io sono un avvocato, ho approfondito il mio studio relativo alla normativa del GDPR in ambito universitario. Ho un master all'attivo e tre corsi di perfezionamento post-universitari che ho frequentato alla Statale di Milano. Sono un docente universitario, scrivo. L'ultimo libro che ho scritto è questo, qui davanti, è appunto il GDPR per il marketing. Non funziona. Facciamo così. Allora, questo è il riassunto dei miei ultimi 2 anni. Mi sono occupata di rete, mi sono occupata di dell'applicazione del diritto al mondo virtuale, quindi al mondo online. Possono sembrare due mondi completamente avulsi l'uno dall'altro, in realtà anche in rete ci sono delle regole da rispettare, quindi posto che utilizziamo la rete, siamo sempre online, è necessario sapere e comprendere anche qual è la normativa che deve essere applicata. In tema di GDPR, il primo libro che ho scritto è Le regole della privacy, che ha voluto spiegare in maniera semplice una normativa che semplice non è. È una normativa complessa e complicata. Quando io la spiegavo mi dicevano: ma tanto tu, per te è facile, tu sei un addetto ai lavori e di conseguenza è molto lineare il ragionamento che fai. In realtà anche l'uomo non medio, quindi chi non è addetto ai lavori, deve sapere di che cosa si tratta. Perché? Perché è una normativa trasversale ed è una normativa che bene o male deve essere conosciuta e applicata da tutti coloro i quali trattano dei dati personali, e il trattamento dei dati personali vedremo che viene realizzato molto più spesso di quello che si può pensare. Il GDPR applicato alle attività di marketing è stata la diretta conseguenza del primo libro. Perché? Perché quando si realizzano delle attività di marketing, vi spoilerò subito quello che è il succo dell'intervento, si fanno dei trattamenti di dati personali. Quindi tutte le attività di marketing, sia online che offline, trattano dei dati e di conseguenza devono essere in linea con la normativa relativa al GDPR. Arriviamo al dunque. Che rapporto esiste tra marketing e GDPR? Prima mi è stato chiesto da un signore che cosa c'entrano l'uno con l'altro. C'entrano tantissimo, sono intimamente connessi proprio per quello che ho detto. Ci sono dei trattamenti di dati e i trattamenti di dati devono essere individuati, devono essere conosciuti e soprattutto devono essere fatti in maniera adeguata. Allora, quale rapporto esiste tra marketing e GDPR? Chi viene prima? Come vengono considerati e come devono essere gestiti? Questi sono i punti, direi, fondamentali di tutto il ragionamento che riguarda l'applicazione del GDPR alle attività di marketing. Noi siamo portati a ritenere il GDPR una normativa giuridica messa da una parte e le attività di marketing, che sono tutte quelle attività che tendono alla promozione del business, in un settore diverso, come se fossero due compartimenti stagni che non si influenzano l'uno con l'altro. In realtà non possiamo dire che c'è una interconnessione reciproca, perché il marketing sicuramente non influenza la normativa giuridica, ma al contrario la normativa giuridica influenza le attività che sono finalizzate alla promozione del business. Ripeto, sia per quanto riguarda il mondo online, sia per quanto riguarda il mondo reale, quindi tutto il marketing che viene fatto, passatemi il termine porco tecnico, in maniera cartacea, quindi la raccolta di dati in maniera cartacea, quindi con moduli cartacei, deve necessariamente sottostare alle disposizioni del GDPR. Di solito mi viene chiesto, benissimo, compreso che c'è da una parte il GDPR e compreso che dall'altra parte c'è il marketing, che questi due aspetti si influenzano e quindi devono essere studiati, analizzati, eccetera, da dove parto? Chi viene per primo? La risposta è nessuno dei due. E quindi è una valutazione che deve essere fatta in maniera globale. Per quale motivo? Perché se studio il marketing e quindi l'attività specifica che sto realizzando, vedo quali sono i trattamenti di dati che realizzo, ma non so se il trattamento è corretto o meno, quindi l'analisi deve essere fatta tenendo presente quelli che sono i principi del GDPR. Se parto dal GDPR, però, nello stesso modo non so quali sono i trattamenti che realizzo e di conseguenza può darsi che non ponga l'attenzione su alcuni elementi che possono risultare fondamentali. Di conseguenza si tratta di una analisi complessiva, di un'analisi completa, ma di un'analisi che deve essere fatta congiuntamente. È ovvio che da qualche parte a livello pratico dovrò partire, quindi cercherò di capire la tipologia di trattamenti che realizzo e nel momento in cui faccio questa analisi devo per forza avere delle basi relative al GDPR, altrimenti è inutile, non si arriva da nessuna parte, cioè io posso benissimo avere l'indicazione specifica del trattamento, ma se non so quali sono i principi da applicare l'analisi è praticamente inutile. Chi la deve fare? Non è necessario che la faccia illegale, non è necessario che la faccia la web agency che si occupa della promozione dell'attività, è necessario che la faccia una persona che sia competente e quindi non è che per forza di cose illegale sia competente, così come per forza di cose non lo è l'agenzia. È necessario che ci sia una cooperazione, una collaborazione tra le due. Perché? Perché se il legale o comunque l'esperto di GDPR non è in grado di fare l'analisi dei dati che sto trattando, è evidente che non riesco ad arrivare a quella mappatura delle attività che mi serve per andare a capire come realizzare il trattamento in maniera corretta. C'è un posto qua davanti, eh? C'è un posto. Quindi, come devono essere considerati? Allora, devono essere considerati in maniera complessiva. La mappatura dei dati significa che devo valutare tutte le attività di marketing, quindi tutti i trattamenti che pongo in essere. Perché deve essere complessiva? Perché non mi posso fermare solo ed esclusivamente ad un aspetto o ad un elemento, perché se lo facessi l'analisi sarebbe incompleta e anche l'applicazione della normativa sarebbe incompleta, rimarrebbe comunque una parte assolutamente scoperta. Come devono essere gestiti? L'abbiamo praticamente già detto, devono essere gestiti in contemporanea, ma soprattutto devono essere gestiti con competenza. Allora, io mi rendo antipatica quando dico questa cosa perché sembra che dall'altra parte ci siano persone che non sono competenti. In realtà, dall'anno scorso, che è stato il momento in cui l'interesse per il GDPR è stato ha toccato l'apice massimo, ad oggi di castronerie relative all'applicazione del GDPR ne ho sentite di ogni. Bisognerebbe scrivere un libro comico, perché veramente se ne sono inventati di tutti i generi e di tutti i tipi. E questo cosa comporta? Comporta che nel momento in cui si ha di fronte un'indicazione sbagliata, si ha un'applicazione sbagliata, ma l'applicazione sbagliata poi porta a delle sanzioni. E le sanzioni non sono leggere, perché noi siamo portati a pensare sempre al trattamento illecito di dati, quindi 20 milioni di euro. Perché? Perché la sanzione inizialmente era sempre solo indicata nei 20 milioni di euro. Ma ci sono sanzioni penali e ci sono sanzioni civili, quindi la cosa non è proprio così all'acqua di rose, non si tratta di un qualcosa che può essere ignorato. E questo perché? Perché i dati personali vengono innalzati a diritto fondamentale dell'uomo. L'articolo 1 del regolamento equipara i dati personali ai diritti fondamentali dell'uomo. Un altro diritto fondamentale dell'uomo qual è? La vita. E quindi noi dobbiamo tenere presente sempre questo elemento. Questo elemento ci fa capire che non siamo in un paese democratico e quindi siamo in una situazione nella quale non c'è nessuno che ci obbliga a applicare la normativa. Abbiamo la possibilità di decidere se applicarla o meno, sapendo però che nel caso di mancata applicazione ci sono queste norme, ci sono queste sanzioni e non sono sicuramente sanzioni leggere. Le questioni spinose sono quelle che vi ho già anticipato, sono le scuse che sono state invocate per sostenere che per motivi di vario genere la normativa non dovesse essere applicata. Ha senso parlarne a quasi un anno dalla data fatidica del 25 maggio? Sì, perché? Perché ancora sono attualissime e soprattutto vi ho fatto un elenco di scuse, diciamo questioni spinose, che sono vita vissuta, sono vere, sono cose che sono state dette a me personalmente. Allora, la prima è: l'attività è piccola. Non conta la dimensione dell'attività, può essere piccola, può essere una multinazionale, quello che importa è il trattamento dei dati, indipendentemente dalla dimensione dell'attività. Quindi il sito del blogger che sostiene di avere il sito solo ed esclusivamente per hobby è tenuto al rispetto del GDPR? Sì. La multinazionale nello stesso identico modo. Questo perché? Perché è quello che vi dicevo prima, i dati sono innalzati a diritto fondamentale dell'uomo. Ho troppi clienti, questa è una giustificazione che mi è stata data da una persona dopo che ho cercato invano evidentemente di spiegare che l'applicazione del GDPR non può andare di pari passo a quelli che sono i modelli standard. Chi mi conosce sa che non ho particolarmente a cuore i modelli standard, il motivo fondamentale è che non li sappiamo usare. Perché? Perché il modello standard per noi è il modello da precompilato, da completare con quelli che sono i dati mancanti, quindi i nostri dati. In realtà il modello standard è un modello generale ed essendo un modello generale deve abbracciare il più alto numero possibile di ipotesi. Questa genericità fa sì che possa, nelle maglie larghe del sono un modello generico, far sfuggire qualcosa e quindi non si ha più quella protezione che deve esserci per quanto riguarda il trattamento dei dati. Non solo, il modello standard può essere considerato, può essere preso, ma può essere preso solo ed esclusivamente come punto di partenza per poi essere personalizzato e quindi calato, diciamo, nella singola realtà. Principio di responsabilizzazione del titolare. Se non si utilizza il modello personalizzato, allora viene meno tutto l'impianto del GDPR. Chiedo solo la mail. La criticità è nel solo. Perché? Perché la mail è a tutti gli effetti un dato personale. E se è a tutti gli effetti un dato personale, deve sottostare alla normativa relativa della normativa del GDPR. L'altro problema è quello relativo al trattamento che abbiamo fatto fino a questo momento dei dati. Abbiamo usato i dati in maniera sconsiderata e soprattutto smodata. Perché smodata? Perché il principio era: cerco di raccogliere il più alto numero possibile di dati, li tengo lì, li uso in qualche modo, poi vedremo. In realtà non si può fare, principio di minimizzazione dei dati. E quindi se c'è questa necessità di minimizzare i dati che vengono richiesti, non posso prendere così a caso i dati, ma i dati devono essere in linea con quelle che sono le finalità del trattamento. Quindi ancora una volta si torna all'analisi di quelli che sono i trattamenti che devono essere fatti, le finalità che si devono realizzare e in base a quelle si vanno ad individuare anche i relativi dati. Un esempio su tutti, l'iscrizione alla newsletter. L'iscrizione alla newsletter manda nel panico generalmente le persone perché? Perché ci sono dei moduli nei quali manca solo l'impronta digitale, poi è stato chiesto tutto. Ma in realtà l'invio della newsletter, che cos'è? È l'invio di una mail. E quindi che cosa devo richiedere? Devo chiedere solo l'indirizzo mail. Ma io però con la newsletter voglio chiedere anche altri dati. Non lo posso fare con la newsletter. Se la finalità è quella di mandare delle informazioni attraverso una newsletter, lo devo fare solo ed esclusivamente con la mail. Il dato è solo quello relativo alla mail. Il peggio del peggio è il copio. E il copio l'ha fatta un po' da padrone in tante occasioni. Solo che abbiamo due diversi problemi. Intanto copio è assolutamente contrario a tutti i principi del GDPR, abbiamo detto la minimizzazione, la responsabilizzazione, non è possibile. Ma soprattutto non è possibile perché? Perché non ci sono, questo vale soprattutto per quanto riguarda i siti. L'analisi dei siti non va fatta dall'esterno, cioè non va fatta in relazione a quello che l'utente vede navigando di sito in sito, ma l'analisi del sito va fatta dall'interno per vedere quali sono i plugin, per vedere quali sono i dati che vengono richiesti, cose che molto spesso vengono omesse e di conseguenza si ritiene che magari due siti siano uguali quando in realtà fanno trattamenti completamente diversi. Il trattamento completamente diverso comporta un'informativa diversa e la richiesta di un consenso diverso. In più non siamo capaci di copiare. Dai primi anni in cui andiamo a scuola ci insegnano a non copiare, quindi non abbiamo quella dimestichezza con un'attività che ci viene vietata fin da piccoli. La conseguenza qual è? Che copiamo male. E quando copiamo male e per caso copiamo l'informativa di un altro sito e ci tiriamo dietro tutti i dati, compresa la ragione sociale e la partita IVA del sito dal quale abbiamo copiato, non è solo un problema di GDPR, è un problema anche di reputazione e quindi è un danno reputazionale non indifferente, soprattutto se per sfruttare quelle che sono, quelle che erano, perché ormai è passato, però per sfruttare tutte quelle che erano le keywords del momento, quindi adeguamento, GDPR, regolamento europeo, eccetera, si facevano dei post dicendo: noi siamo in regola, noi siamo, ci siamo adeguati, guardate come siamo stati bravi, e poi in realtà avevano copiato. E quindi le persone che andavano a leggere il post e a controllare quella che era poi l'informativa si accorgevano di questo piccolissimo errore. Tanto c'è il legittimo interesse. Io vengo odiata dai miei colleghi perché dico sempre una cosa: il legittimo interesse va dimenticato. Il legittimo interesse, bisogna rimanere lontani dal legittimo interesse, così come si rifugge la morte, uguale. Perché? Perché non lo sappiamo utilizzare. E non lo sappiamo utilizzare per un motivo molto semplice. Il legittimo interesse viene considerato come un'ancora di salvezza. Io non ho una base giuridica valida, ma vabbè, è lo stesso, tanto c'è il legittimo interesse. Poi c'è quel maledetto, e qui sottolineo maledetto, considerando 47, che dice: il marketing diretto potrebbe rappresentare un'ipotesi di legittimo interesse. Non dice è legittimo interesse, dice potrebbe rappresentare. Inoltre, il legittimo interesse è una valutazione, è un procedimento valutativo che viene fatto da chi? Dalla persona che lo invoca. Quindi io, titolare, faccio una valutazione del mio interesse all'utilizzo di quei dati e metto sul piatto della bilancia il mio interesse con l'interesse dell'interessato, scusate il gioco di parole. Benissimo. Se in caso, cioè se in, nell'ipotesi di controllo, e quindi nell'ipotesi in cui ci sia l'autorità giudiziaria che fa il controllo, questo procedimento dovesse essere considerato non corretto, si tornerebbe nell'ipotesi del trattamento illecito di dati. E quindi, vale la pena? Assolutamente no, perché è rischioso. Poi, nel mondo online, il legittimo interesse non c'è mai. Non c'è mai, io sono convinta di questa cosa, c'è chi sostiene il contrario, ma per trattare i dati l'unica base giuridica è il consenso, perché è dimostrabile. E fin tanto che non mi viene data la prova che si può ovviare in altro modo, io ai miei clienti faccio richiedere il consenso. Io vi dico quello che è la mia impostazione. Nel mondo reale il legittimo interesse ci può stare, però deve essere valutato in maniera precisa. Questo è uno dei problemi che ha mandato nel panico le persone attorno al 25 maggio dell'anno scorso. Perché? Perché non si conoscevano mezze misure. O si potevano utilizzare tutti i dati così come erano stati acquisiti, oppure bisognava azzerare tutto. In realtà non c'è nulla di più sbagliato, perché bisognava oggi come allora fare un ragionamento che è un ragionamento che riguarda diversi aspetti, e in particolare il procedimento di acquisizione, la data, l'utilizzo dei dati e la data di scadenza. Anticipo, sì, i dati hanno una data di scadenza come il latte. C'è solo una cosa che è per sempre e sono i diamanti, però per tutto il resto c'è una data di scadenza. Allora, il procedimento di acquisizione. Come sono stati acquisiti i dati? In maniera lecita o illecita? Può sembrare assurdo chiedere se i dati sono stati acquisiti in maniera lecita o illecita. In realtà c'erano ipotesi nelle quali ci si scambiava le banche dati come se niente fosse. Quella è un'acquisizione illecita e di conseguenza non posso lamentarmi se una normativa mi viene a dire che non posso utilizzare quei dati, che devo avere una base giuridica valida e lecita. Inoltre, una volta che io ho acquisito il dato, e mettiamo che il dato l'abbia acquisito in maniera lecita, quando ho acquisito questi dati? Ah, nel corso della mia attività ventennale. Alt. ventennale, decennale, quinquennale. Non va bene. Quante volte hai richiesto il consenso? Mai. Ma chi si ricorda? Bene, quei dati non possono essere utilizzati. Perché? Perché l'utilizzo dei dati ha una scadenza, ha una data limitata, c'è un periodo limitato di tempo, 24 mesi per il marketing, 12 mesi per la profilazione, 7, il garante l'ha detto, 7 anni per determinate attività per l'invio della newsletter. Perché 7 anni? Beh, allora se ci sono 7 anni io alt faccio riferimento a quell'ipotesi, no. Ci deve essere un'istanza fatta al garante, ci deve essere un provvedimento del garante e i provvedimenti che consentono l'utilizzo settennale sono provvedimenti che si riferiscono a dati particolari, perché dati personali che sono legati ad attività di beni di lusso. Quindi nell'ambito dei beni di lusso l'acquisto non è così frequente come nei beni di largo consumo e di conseguenza è stato accordato un periodo di utilizzo più ampio per tutti i dati, cioè per tutti i trattamenti. Quello è il tempo massimo per l'utilizzo dei dati. Arriviamo al modello standard. Vi ho già detto che io sono assolutamente contraria ai modelli standard, quindi come il modello standard, perché aspettate il modello standard nell'ambito del GDPR? Perché quando c'è quando si pone il problema di un adeguamento, per esempio di un sito, che cosa succede? Non è che hai una informativa da farmi copiare, non è che hai un modello di informativa. In realtà, per tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, l'informativa non può essere fatta su un modello. Perché? Perché presuppone un'analisi di quelli che sono i trattamenti che fa il sito. In realtà però il GDPR prevede un modello standard. Ma come? Hai appena detto che in realtà è la stessa norma, la stessa normativa che dà delle indicazioni che possono essere considerate un modello standard, e sono quelle degli articoli 13 e 14, che sono le indicazioni che devono essere rese all'interessato. Sono le indicazioni minime, quelle ci devono comunque essere. Quindi nel momento in cui andate a redigere un'informativa, prendete l'articolo 13 e l'articolo 14 e sulla base di quelle la formulate. Attenzione che ci sono due aspetti importanti. Il primo, non c'è un ordine di importanza delle informazioni. L'elencazione è un'elencazione che non deve necessariamente essere fatta con quell'ordine. Quindi ci sono dei casi nei quali le informative danno all'utente le informazioni che vengono percepite come più importanti, ossia chi è il titolare, la finalità e il tempo massimo di trattamento. Quindi si possono mettere prima delle altre, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere rispettato l'ordine indicato dalla norma. L'importante è che ci siano tutte, ovviamente. Nell'ambito dell'informativa, poi, quante informative deve avere un sito? Una? Tante? Tante quanti sono i trattamenti che vengono effettuati. Quindi ci sarà l'informativa relativa alla newsletter, l'informativa relativa al modulo di contatto, l'informativa per l'invio dei curriculum. Dipende ovviamente dai dati che vengono richiesti e che vengono trattati dal sito. Ritorniamo ai rapporti tra il marketing e il GDPR. Vi ho già detto che il GDPR impatta sul marketing, quindi su tutte le attività di marketing, sia online che offline. E quando io dico che riguarda anche le attività di marketing che vengono realizzate nel mondo reale, quindi offline, Il mio interlocutore mi guarda come se avessi detto una castroneria. In realtà, provate a pensare alla come dire, attività di raccolta dati che viene fatta da un negozio fisico nel momento in cui vi rilascia una carta fedeltà, una carta per gli sconti, per la raccolta dei punti. Voi cosa fate? Compilate, è tutto cartaceo. E fin qua bene, io ho rilasciato il consenso, non ci sono problemi, mi viene data la carta o magari mi viene dato, mi viene detto che mi verrà poi inviata, ma il GDPR non è solo il consenso, il GDPR è tutto il resto. Quindi quei dati che fine fanno? Allora io sono alla cassa, la commessa mi fa sottoscrivere il modulo, prende il modulo e lo mette sotto la cassa. Ma se qualcuno passa dietro la cassa e prende tutti i moduli, quello è un data breach a tutti gli effetti. Ah, ma non c'è problema, lo metto nel cassetto chiuso a chiave. Benissimo, la chiave? Chi ce l'ha? Chi può vedere quei dati? Lì il titolare la sera viene, prende i moduli e li porta a dove? A chi? Nel tragitto dal negozio al punto di domanda, perché non sappiamo a chi li porta. Se viene derubato, adesso sono ipotesi estreme ovviamente, ma se li perde, anche quello è un data breach a tutti gli effetti. Quindi quando noi parliamo di GDPR applicato al marketing, dobbiamo anche fare la valutazione relativa alla conservazione dei dati, alla tutela nella fase successiva rispetto all'acquisizione, perché ci fermiamo sempre solo all'acquisizione dei dati. E poi, quanti e quali dati richiedo? I moduli cartacei come quelli online devono avere un numero limitato di dati, che sono dati, diciamo, strettamente necessari per la realizzazione di quella determinata finalità. Non posso, intanto che ci sono, perché prima si ragionava in questo modo, intanto che ci sono gli chiedo, poi vedremo. In realtà non lo si può più fare, non lo si poteva fare neanche prima, a dire la verità, però insomma, vabbè. Come avviene l'acquisizione? Come avviene l'acquisizione è importante. Provate a pensare se invece che far firmare questo benedetto modulo cartaceo venisse fatto compilare qualcosa di digitale, un modulo, avremmo tolto già una parte di problemi, perché la conservazione non viene fatta sotto la cassa, non c'è la possibilità che vengano trafugati da qualcuno, è evidente che ci sono altri problemi, cioè non è la panacea di tutti i mali. In ogni caso si deve cercare di trovare una soluzione che possa rendere minimo il rischio per ovviamente questi dati. Online. Online abbiamo già ampiamente detto che è necessario fare l'analisi dei dati e delle attività. L'analisi dei dati e delle attività significa che ogni sito, ogni modulo di richiesta dati devono essere analizzati in maniera specifica. Non posso pensare di andare ad inserire a caso i dati, perché devo sempre solo partire dalla finalità che devo raggiungere. Il consenso e l'informativa ancora oggi vengono confusi e ancora oggi ci sono purtroppo dei seri problemi relativi alla richiesta del consenso e al rilascio dell'informativa. Allora, il consenso è la base giuridica senza la quale io non posso utilizzare i dati. Stiamo parlando di online, vi ho già detto prima che per me online l'unica base giuridica possibile, tranne per esempio negli e-commerce per la spedizione, lì è un altro discorso, ma in linea generale il consenso è la base giuridica dalla quale partire. L'informativa sono le informazioni che vengono rese all'interessato. Quindi non è perché ho richiesto il consenso magari con il banner che non devo rendere l'informativa. Sono due cose diverse e devono coesistere in tutte le attività. Ecco il banner. Il banner è un altro punto dolente. Perché? Come lo faccio? Come lo strutturo? Ad oggi ci sono pochi banner che dal mio punto di vista sono compliant rispetto al GDPR. Perché? Perché innanzitutto tantissimi non prevedono la possibilità dell'utente di scegliere. Quindi almeno la doppia scelta, accetto e non accetto, ci deve essere. Che cosa succede? Io avrò un'impostazione particolare, io avrò la deformazione professionale, quindi quando arrivo su un sito la prima cosa che guardo è il banner, ma se non mi viene data la possibilità di scelta, io non proseguo nella navigazione, vuol dire che perdono il cliente. Non leggo, non faccio, non ho nessun tipo di realizzo nessun tipo di attività su quel sito e non ci ritorno. Ci sono dei problemi per quanto riguarda quelli che sono i banner standard. Perché? Perché se chi ve lo installa non ha la sensibilità di capire che è necessaria una richiesta specifica per ogni tipologia di dati che vengono trattati, e quindi il banner deve essere fatto in modo tale che l'utente sappia quali sono i trattamenti. Ogni trattamento deve avere una casella che non è prefleggata, l'unica prefleggata è quella dei dati tecnici, dei cookie tecnici che sono indispensabili per il funzionamento del sito, ma se chi ve lo installa non lo sa, siamo messi male, siamo fritti, come si suol dire. Quindi dovete controllare anche voi quello che viene realizzato, per esempio, sul vostro sito. L'altro problema è quello relativo al fatto che ci sono varie tipologie di banner e anche il banner può essere personalizzato. Il banner deve essere personalizzato perché, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, due siti possono apparentemente essere uguali ma in realtà realizzare dei trattamenti diversi. L'esempio classico che io faccio è quello relativo a Google Analytics. Se il sito è collegato a Google Analytics, io dall'esterno non lo vedo, quindi non lo posso sapere. E quel sito realizza un trattamento di dati personali diverso rispetto al sito che non è collegato a Google Analytics. È molto semplice. Arriviamo. Sono andata avanti. Scusate. Allora, ho fatto confusione. Qua. L'analisi dei dati. L'abbiamo anche questo già in parte detto. L'analisi del sito, l'analisi degli strumenti, l'analisi deve essere fatta dall'interno, anche qua il legittimo interesse. Il legittimo interesse toglietelo. Il legittimo interesse non può essere utilizzato come ancora di salvezza, perché non è un'ancora di salvezza. Se per qualche motivo, non parlo dell'online, parlo dell'offline, doveste ricorrere al legittimo interesse, mettete nero su bianco il procedimento logico che vi ha portato a ritenere sussistente il legittimo interesse, in modo tale, in caso di contestazione, da avere qualcosa che può dimostrare qual è il procedimento che vi ha portato a quella conclusione. Il consenso e l'informativa sono, come abbiamo detto, un problema non indifferente per questi motivi. Chi viene prima sono la stessa cosa, e questo grandissimo punto interrogativo relativo al rapporto tra GDPR e la cookie law. Non viene prima l'una rispetto all'altra, sono due cose diverse. Tante volte mi si dice, ma io il banner non ce l'ho perché tanto mi sono adeguato. E quindi? Anche se ti sei adeguato, il banner è necessario. il banner si riferisce ai cookie, ma il banner dà un'informazione all'utente in relazione ai trattamenti e richiede in quel momento il consenso al trattamento. Quei banner nei quali si dice, proseguendo la navigazione, assumiamo che tu ne sia felice. No, assumiamo che cosa? Non si può dire. No, perché? Perché non puoi presumere, ci deve essere un'azione volontaria e un'azione chiara. Di conseguenza, il proseguire la navigazione e in quella prosecuzione della navigazione far derivare il consenso all'utilizzo dei cookie, no. Non sono la stessa cosa, l'abbiamo detto, ma soprattutto il banner viene influenzato dal GDPR. Perché? Perché deve contenere anche le indicazioni relative al trattamento dei dati e quindi esatto, è un'informativa a tutti gli effetti. Il banner è delizia di tanti e odio di altri. Che cosa c'entra con il marketing? Il banner c'entra con il marketing per un motivo molto semplice. Il marketing sulla base di che cosa viene fatto? Sul trattamento dei dati. È lì che io devo indicare le attività che faccio, l'attività relativa al trattamento dei dati. E quindi è proprio in quel luogo che dovrò andare a spiegare quale tipologia di dati utilizzo e tratto. Se non li metto tutti, che cosa succede? Che non è completo e quindi non può essere considerato compliant. Come si costruisce? Si costruisce facendo l'analisi e la mappatura dei dati che abbiamo indicato all'inizio. E fare l'analisi e la mappatura dei dati significa smontare pezzetto per pezzetto il sito. Se non si fa quell'attività, anche il banner potrebbe essere a norma, potrebbe essere completo, ma potrebbe anche non esserlo. Quali opzioni deve prevedere? Deve prevedere la possibilità di scegliere. Quindi se abbiamo, per esempio, finalità di marketing, profilazione, io devo decidere se essere profilato o meno. Io personalmente, se mi si chiede, non ho nessun problema a dare il consenso per la profilazione, perché serve anche a me ad evitare magari informazioni che non sono in linea con quelli che sono i miei interessi e quindi io lo vedo da un punto di vista dell'utente e quindi del consumatore come un'opportunità. Ma se non mi viene chiesto, io non sono contento di essere profilato e di conseguenza esco. Quindi, come dicevo prima, nel mio caso l'effetto è quello contrario. Perché? Perché molte volte si dice, bene, però se io chiedo troppi dati, poi l'utente si stanca e non mi dà nessun tipo di consenso. Con me si ottiene l'effetto contrario. Quindi è meglio rendere edotto l'utente di quello che si sta facendo e dargli la possibilità di scegliere consapevolmente qual è l'attività che viene fatta. Il pixel di Facebook ha mandato in escandescenza diverse persone. Perché? Perché ha gettato nel oddio, cosa faccio, cosa non faccio, lo uso, non lo uso, bene, allora nell'incertezza non lo uso, no, però mi serve e quindi come faccio? Allora, il discorso è che noi siamo i soci di maggioranza dell'ufficio complicazione cose semplici. Per quale motivo? Perché non bisogna pensare, fermarsi al oddio, è il pixel di Facebook. No, devo capire come funziona. E una volta che ho capito come funziona e una volta in cui ho capito che cos'è, mi adeguo rispetto a quello che è l'indicazione del GDPR. Allora, di solito, quando siamo di fronte al problema, ovviamente tra virgolette il problema, del pixel, si dice dov'è il codice e dove, cioè come faccio ad ottenere il codice e dove devo andare ad incollare il codice. Queste sono le due uniche, i due unici problemi che ci si pone. In realtà sono problemi tecnici e sono problemi che riguardano il funzionamento. Tutto il resto riguarda l'aspetto legale, l'aspetto giuridico, ma se non valuto l'aspetto tecnico non riesco a capire come applicare l'aspetto giuridico. Quindi, che cos'è il pixel? È un cookie a tutti gli effetti. E quindi se è un cookie a tutti gli effetti, ritorniamo a tutto quello che abbiamo detto prima. Ci deve essere l'indicazione nel banner, devo avere il consenso e basta. Non è cambiato assolutamente nulla, lo posso utilizzare tranquillamente. Ah, ma in realtà si è fatto così complicato. Non è complicato. Ho uno strumento di marketing, ho uno strumento che va analizzato dal punto di vista tecnico. Una volta che ho capito come funziona e quindi sono riuscito ad incasellarlo in qualche, diciamo, modulo, riesco anche a capire come trattarlo da un punto di vista giuridico. Sembra difficile, ma in realtà difficile non lo è, perché se si capisce il funzionamento, si capisce anche poi quali sono le norme che dovrò andare ad applicare per trattare i dati. È un cookie e quindi utilizza determinati dati. Niente di più e niente di diverso rispetto a tutti gli altri cookie che vengono rilasciati dal sito nel momento in cui vengono installati. Io ho finito, vi ringrazio.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.